Grazie per avermi raggiunto a Marco Pizzuti. Ciao Marco, bentrovato. Buongiorno.
Ciao Beatrice, buongiorno a tutti.
Allora, con Marco Pizzuti oggi facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo a parlare di grandi civiltà, quelle antiche, quelle perdute, di cui si legge soltanto nei libri di storia. Come prima domanda ti chiedo come mai scegli di occuparti di cose di questo tipo?
Perché ho una passione per tutto ciò che è controverso, tutto ciò che fa discutere e soprattutto ciò che è rimasto un mistero. E siccome a tutt'oggi noi abbiamo delle teorie sull'origine della civiltà che vengono spacciate come se fossero verità consolidate, su cui, che poggiano su solide fondamenta, mentre in realtà quando poi si va a scavare ci si accorge che tutto ciò che sappiamo, che apprendiamo dai libri di testo, non è nient'altro più che un'ipotesi e peraltro neanche quella più realistica. Perché le basi dell'archeologia moderna sono state poste nell'Ottocento, fine Ottocento, e poi sono rimaste quelle, sono rimaste invariate nel tempo, nonostante che nel frattempo sono subentrate nuove scienze, nuove tecnologie, nuove scienze come per esempio l'archeoastronomia, che studia l'allineamento dei siti megalitici e delle costruzioni archeologiche più remote di cui non si conosce la datazione. E in base a questo tipo di allineamento con gli astri si può risalire all'epoca in cui furono costruiti, proprio perché gli antichi avevano questa tradizione, questa cultura di allineare i monumenti agli astri. E come sappiamo, la volta celeste non è sempre uguale, cioè cambia nel tempo per via di un movimento, si chiama movimento di precessione, che fa il nostro pianeta sul proprio asse, cioè in pratica è come se fosse una trottola, quando sta perdendo giri, rallenta e comincia a ruotare non più perfettamente in verticale, quindi fa un giro che completo per quanto riguarda la Terra si compie in 26.000 anni. Con il trascorrere dei millenni è come se guardasse a una costellazione piuttosto che un'altra. E quindi se segue l'allenamento delle opere più antiche, si può capire quando furono realizzate, quindi seguendo un sistema di datazione diverso. Ma oltre a questo poi anche perizie di tipo geologico, ingegneristico e quant'altro. Quindi si scoprono cose che oggi vengono ancora considerate teorie bislacche, fantasiose, eccetera, ma che in realtà hanno basi molto più solide delle cosiddette teorie ortodosse ufficiali.
Ma allora, al di là del fatto che quindi tu sei una specie di investigatore privato di quello che è la storia antica, no? E quindi delle scoperte archeologiche che sono state fatte. È un po' come dire, non ci si vuole accontentare del racconto, degli archeologi, ma che cosa si può trovare di più attraverso le piramidi dell'Egitto, attraverso i manufatti, attraverso le mummie, no? I sarcofagi, che cosa si può trovare?
Beh, si scopre che il cosiddetto percorso di sviluppo della civiltà lineare non può essere così lineare come ci hanno raccontato. E cioè, in pratica, nella ricostruzione ortodossa succede questo: c'è un cosiddetto punto zero, che è il 3000 a.C., poi da lì la civiltà avrebbe cominciato a fare la sua. I suoi piccoli passi dei progressi fino ad arrivare ad oggi. Questo in un percorso sempre lineare, cioè di crescita graduale nel tempo, con delle accelerazioni o dei rallentamenti a seconda delle epoche, però sempre lineare. Invece, studiando i reperti archeologici, quelli più antichi, più remoti e misteriosi, emerge che non può essere andata così, e cioè che, come riportano le tradizioni più antiche di tutti i popoli del mondo, c'è il concetto ciclico di civiltà, e cioè come se delle civiltà fossero fiorite e poi scomparse improvvisamente nell'arco di alcuni millenni e avessero lasciato poi traccia di sé in quello che è il materiale più imperituro, più robusto che abbiamo, e cioè e la pietra. Perché se noi immaginiamo che la nostra civiltà venisse sconvolta da un cataclisma globale, nel giro di qualche millennio dei nostri grattacieli, delle nostre città, dei nostri porti, aeroporti, eccetera, non rimarrebbe praticamente nulla, si dissolverebbe tutto, tranne ciò che abbiamo realizzato in pietra. Ora, noi sappiamo insomma, le nuove scoperte, eccetera, che praticamente la Terra è stata martoriata nel corso del tempo, nel corso dei secoli, dei millenni, da piogge meteoritiche. 65 milioni di anni fa, per esempio, un grande meteorite colpì la penisola dello Yucatan, provocando quella che possiamo definire una specie di inverno nucleare, cioè alzò talmente tanta fuliggine l'esplosione che si ritiene oggi sia stata poi la causa dell'estinzione dei dinosauri. Però nel corso del tempo si sono verificati moltissimi altri cataclismi, magari di entità minore, e per ragioni diverse che ancora non conosciamo. Per esempio, oggi sappiamo che le glaciazioni anche sono collegate alle tempeste solari, oppure conosciamo un fenomeno noto come inversione dei poli magnetici della Terra, perché noi abbiamo un polo nord magnetico, che di tanto in tanto, senza che siamo riusciti bene a capire il motivo, si inverte e non si sa bene cosa accade durante questa inversione. E ne abbiamo però prova e testimonianza nelle rocce ignee, cioè le pietre vulcaniche che raffreddandosi hanno mantenuto l'orientamento magnetico della Terra quando erano ancora allo stato fluido. Ecco, quindi se noi, siccome la Terra ha un'atmosfera ed è ricoperta dagli oceani e dalla vegetazione, non riusciamo a vedere a colpo d'occhio quello che è stata un po' quelle che sono le cicatrici della Terra, che in realtà è molto simile a quella della Luna. Cioè noi ci sono delle mappe che ci mostrano tutti i crateri sparsi nel mondo coperti dalla vegetazione oppure sotto gli oceani, quindi di cui non ci rendiamo conto, però ciascuno di essi ha provocato dei cataclismi e diciamo quelli più grandi hanno dei crateri addirittura di 300 km. Ovviamente si vedono, sono visibili soltanto da satelliti e molti altri sono più piccoli, però insomma, conosciamo oggi, sappiamo che ci sono diverse ragioni per ritenere che ci siano stati possibili dei cataclismi come quelli riportati nelle tradizioni di tutto il mondo religiose e nella nostra, il famoso diluvio universale.
Sì, infatti, no, ma molto si fa, e molto si dice, no? A proposito di quello che in realtà è successo nel passato. Quali di questi episodi sono veri così come ci sono stati raccontati e quali, per esempio nella Bibbia mi viene da dire, no? E quali invece secondo te sono clamorosamente falsi oppure sono stati enfatizzati?
Beh, secondo me la verità sta in mezzo, cioè, le notizie che noi abbiamo dalla Bibbia, che in realtà, per esempio, il diluvio universale, non è altro che la trasposizione dell'epopea di quanto raccontato nell'epopea di Gilgamesh sumero, quindi una tradizione ancora più antica. E tutto ciò che è stato poi trasposto nel corso dei millenni ha subito ovviamente le contaminazioni del mito, eccetera. Quindi si sono aggiunte molte cose che hanno reso i racconti piuttosto fantasiosi, però che hanno un'origine, secondo me, molto reale, perché raccontano, grosso modo, tutte queste tradizioni in tutto il mondo, dello stesso, cataclisma. Ora, perché io prendo seriamente, questo genere di interpretazione? Perché se noi andiamo a esplorare, i siti più antichi del mondo, quelli misteriosi che però hanno una datazione ufficiale, ci rendiamo conto che come le datazioni che hanno non possono essere realistiche. Quindi faccio qualche esempio. In Bolivia c'è un sito che si chiama il famoso Tiwanaku e questo sito, pieno di reperti megalitici, porte gigantesche, perfettamente decorate, realizzate con monoliti che provengono da cave che sono sulle Ande, distante centinaia di chilometri. La datazione ufficiale di quel sito lì è del 500 d.C., cioè tra il 200 e il 600, diciamo. E viene attribuita alla civiltà pre-incaiche, quindi prima degli Incas, e ovviamente precolombiale. Ora, che è successo? Che quel sito lì di Tiwanaku è stato trovato sotto il fango, seppellito da metri di terra. Li hanno tirati fuori e sono venute fuori delle banchine di un porto lunghe centinaia di metri. Questo perché in prossimità di Tiwanaku c'è il lago Titicaca. E il lago Titicaca arrivava a lambire Tiwanaku, cioè praticamente veniva usato come un porto quando appunto il lago arrivava fino a queste banchine. Però che è successo? Che queste banchine oggi non hanno senso, nel 200 non avevano senso, 200 d.C., neanche nel 600, perché il lago Titicaca arrivava fino lì 12.000 anni prima, cioè prima che il massiccio di Tiwanaku si sollevasse rispetto a quello che è il lago, che adesso dista decine di chilometri dal sito. Questo per dare un'idea. Poi se noi ci spostiamo, un altro particolare dettaglio, si è parlato che no, la scoperta ufficiale 1492 dell'America e che prima di questa data, non sarebbero mai venute in contatto le civiltà dei diversi continenti. Allora, bisogna sapere che sul lago Titicaca c'era una popolazione che si chiama Aymarna, che realizza i canoe di giunco esattamente come venivano fatte in Egitto, che è una tecnica molto particolare. Allo stesso modo fasciavano le teste dei neonati per renderle più lunghe, dare questa forma allungata nella parte occipitale, e la stessa cosa facevano gli egizi, avevano la mummificazione, e la mummificazione anche nella tradizione egiziana, e molte assonanze di questo tipo a livello culturale. E se noi andiamo in Egitto, all'Osirion di Abydos, troviamo un tempio che, secondo l'egittologia ufficiale, sarebbe il tempio, diciamo, riservato a Seti, il suo tempio funebre. E quindi non ci sarebbe nessun mistero. In realtà, sotto al tempio, nella parte più bassa, sono fatti degli scavi e sono venute fuori delle costruzioni megalitiche realizzate con uno stile completamente diverso da tutto quello che c'è esternamente e che sicuramente è stato costruito dopo e intorno. Dico questo perché la parte di cui sto parlando adesso, quella costruita con blocchi giganteschi di pietra perfettamente intagliati con mura a secco, quindi pietre disposte una attaccata all'altro in una maniera tale che non ci passa neanche una lametta al loro interno, quindi con una perizia ingegneristica straordinaria. Ecco, bene, sulle pareti di queste colonne si è trovato del limo fossilizzato, limo del Nilo. E il Nilo non arriva a fare delle piene in quell'area lì da almeno 9.000 anni. Quindi queste sono soltanto alcune,
Sono
ma.
delle strane coincidenze, no? Come tu sottolinei, ma secondo te i popoli si sono spostati quindi da una parte all'altra? Cioè, molto prima della scoperta dell'America, voglio dire, è possibile che ci sia stata una migrazione di popoli? A che cosa lo hai attribuito, diciamo, questa sorta
Indubbiamente
di
esisteva,
scoperta?
io sono straconvinto perché ne abbiamo le tracce, le prove, dell'esistenza di una civiltà globale antecedente, molto evoluta, e che rimane qualcosa nelle cosiddette storie di Platone, no? Poi è stata chiamata Atlantide, è stata
Ecco,
molto.
infatti la domanda che ti volevo fare è proprio questa, cioè il famoso mito di Atlantide, che insomma è questa civiltà veramente perduta, una tra le tante. Ma secondo te quali tracce ci sono di questo passaggio, se ce ne sono?
Ce ne sono tantissime. Allora, io prima parlavo, no, degli Amarna che hanno questa, quelle usanze, tradizioni molto simili all'egiziano, cioè parlo,
Sì.
e questo in Sud America anche, in tutto Sud America, mummificazione, egiziani mummificazione, allungamento del cranio, allungamento del cranio, e anche una conoscenza degli astri che era incredibile, incredibilmente sviluppata e che è incompatibile con quella che noi riteniamo essere tecnologia del loro tempo e che infatti ricercatori cosiddetti eretici attribuiscono in realtà a un retaggio, cioè all'eredità culturale di una civiltà precedente che era molto evoluta, quindi quello che è rimasto tramite i sacerdoti che è stato tramandato nel corso dei millenni e dei secoli. Per esempio, in Messico c'è un sito archeologico noto con il nome di Teotihuacan, che in pratica significa letteralmente la città degli dei, di cui non si sa poco e nulla, perché le datazioni ufficiali, le costruzioni ufficiali fanno un po' acqua da tutte le parti, cioè sono forzature per far rientrare tutto in quel famoso periodo che va dal 3000 a.C. in poi, cioè che prima non può essere, non ci può essere stata nessuna civiltà molto evoluta. In realtà questo sito venne trovato dalle civiltà note completamente già coperto di vegetazione. E che cosa c'è di particolare? Che è interessantissimo, c'è cioè praticamente la cosiddetta Via dei Morti, che è una rappresentazione del nostro sistema solare, una rappresentazione in scala dove ci sono diversi pianeti, Plutone, Urano e Nettuno. Pianeti che sono sco stati scoperti soltanto in tempi recenti, cioè con i telescopi moderni, e compresa la cintura degli asteroidi, che se non erro, la scoperta risale addirittura al 1930 o giù di lì. Quindi non si capisce come queste civiltà così primitive possano aver realizzato opere di questo tipo con conoscenze di questo tipo. E poi c'è una piramide che si chiama Piramide del Sole, in cui sono stati trovati dei pannelli di mica. E esaminata questa mica è risultata provenire dal Brasile. La mica è un materiale molto particolare perché è un isolante elettrico, ma nello stesso tempo è anche un regolatore, moderatore delle reazioni nucleari. E produrlo come è stato prodotto, come l'abbiamo trovato lì, in pannelli di quel tipo richiede dei processi di lavorazione molto raffinati, sofisticati. Quindi, e peraltro proviene dal Brasile, quindi da una certa distanza, perché qui siamo vicino a Città del Messico.
Mi piacerebbe capire, quando si dice, l'ho sentito da più parti, sostenere che ci hanno aiutato gli alieni, o forse gli alieni erano qui prima di noi, o probabilmente tutto quanto quello che resta oggi, tutti quanti questi reperti sono il frutto anche di una civiltà che non è terrestre. Secondo te è reale come supposizione?
Allora, innanzitutto devo dire che sono teorie molto affascinanti. Poi devo dire anche che così, appena sentite dire la prima volta, mi hanno lasciato molto perplesso, perché la maggior parte, la stragrande maggioranza di queste erano veramente campate in aria, con un po' di stupidaggini di tutti i tipi. Però accanto alle sciocchezze, ci sono anche delle teorie che secondo me sono molto fondate perché trovano numerosi riscontri sia in documenti che in confronti tra il lavoro di diversi studiosi che hanno fatto lavori indipendenti tra loro. Per esempio, tra i lavori di Zaccaria Sitchin e quelli di Mauro Biglino. Mauro Biglino ha tradotto il Vecchio Testamento e invece Zaccaria Sitchin ha tradotto le tavole sumeriche. Zaccaria Sitchin era un archeologo non accademico, non riconosciuto a livello accademico, però era un grande appassionato ed era uno dei pochi che riusciva leggere le tavolette cuneiformi sumere. E dalla sua traduzione è venuto fuori qualcosa di molto interessante, che peraltro, insomma, trova conferma in quanto poi successivamente è tradotto da Biglino. Biglino credo lo conoscano un po' tutti, però per chi non lo conoscesse è un grandissimo esegeta, grandissimo perché lui lavorava per le edizioni Paoline e ha tradotto una delle Bibbie ufficiali, quindi gode della massima autorevolezza possibile. Anzi, godeva perché dopo che ha cominciato a fare il suo percorso professionale, privato, in questo campo eretico, è stato un po' come scomunicato, quindi da
Ai
chi.
noi.
Sì, perché praticamente è successo questo. Beglino ha detto: io mi trovo a tradurre dei testi e le cose che il significato letterale di quei testi non era quello che poi mi invitavano a scrivere, e quindi a un certo punto io volevo dire la verità, cioè quello che c'è scritto per davvero su quei testi, senza introdurre concetti teologici che sono forzature, sono interpretazioni
Sì.
ad hoc. E non corrispondono a quello che è reale. Quindi, se torniamo a queste teorie qui, io trovo moltissime conferme. Cioè, per esempio, nella tradizione indiana, noi abbiamo dei libri antichissimi, nei Veda, ci sono descritte delle macchine volanti degli dèi. Ecco, queste descrizioni sono molto dettagliate anche per la tecnologia all'interno di questi velivoli e il modo in cui si facevano la guerra tra di loro. Per esempio, descrivono l'uso di radar, descrivono l'uso di sistemi di visione esterno che, insomma, a quei tempi non esistevano. Cioè, in pratica, il pilota poteva dall'interno di questi velivoli vedere tutto l'esterno da un pannello. Quindi chi l'ha realizzata queste cose, chi l'ha scritte, o aveva molta fantasia, o comunque ci sono delle incredibili coincidenze con poi la tecnologia moderna. E ci sono poi dei fatti che lasciano la mente di stucco. Per esempio, c'è un dipinto, un affresco, scusami, del 1600, quindi molto antecedente al periodo scoppio della cosiddetta ufologia moderna, dove in questo affresco di cui ho riportato la foto nel saggio, si vedono una battaglia, si vede una battaglia tra gli dèi, tra di loro, a bordo di questi vimana, di queste macchine volanti. Ebbene, io non dovrei aggiungere altro se avessimo qui di fronte l'immagine, perché si vedono proprio dei dischi, hanno la forma di disco come i dischi volanti dell'ufologia moderna. Quindi anche qui coincidenze molto, molto strane, e che però quindi in un certo qual modo corroborano le tesi espresse da Biglino e da Sitchin. Cioè, in pratica, questi antichi dei. Potrebbero, questi antichi dei civilizzatori potrebbero essere esistiti in realtà come civilizzatori provenienti da altri pianeti, altri mondi. E scusami se aggiungo solo una cosa, che
Certo.
anche questo fatto, cioè dire provenienti da altri mondi, fino a 10 anni fa ancora faceva sorridere molto, ma chi oggi è informato sa che non è più così, nel senso che nelle nostre immediate vicinanze si sono stati scoperti del nostro sistema solare pianeti che sono considerati abitabili e che sui quali è stata trovata l'acqua e sui quali potrebbe essersi sviluppata la vita, mentre fino a 10 anni fa, anche meno, si riteneva che fossero trovare un pianeta abitabile con le condizioni della Terra era qualcosa di estremamente raro, comunque così raro che se anche c'era, era a distanze tali che non sarebbe mai venuto in contatto con noi. Adesso invece più si guarda intorno al nostro sistema solare e più se ne trovano. Adesso non ricordo la cifra esatta, ma è stato fatto un calcolo e
Beh,
vengono fuori.
però Marco, scusa, se fossimo da soli, veramente sarebbe un grande spreco di spazio, no? Come
Ma
mi sento
certo,
di citare, arrivati a questo punto. Perciò,
indubbiamente. Indubbiamente. Poi io
Ribadire che probabilmente non siamo da soli e che forse siamo stati anche aiutati da qualcuno ci fa anche sentire meglio. Magari qualcuno potrebbe tornare a darci una mano.
Beh, sì e no, perché certo che se ci hanno aiutato o ancora ci stanno aiutando in qualche modo, rimanendo magari osservandoci come l'uomo può osservare dentro una riserva naturale gli animali che ritiene più interessanti, magari una sperimentazione animale,
Non è il
ecco se.
caso.
Se ancora fossimo seguiti per come stanno andando le cose, che non vanno molto bene, allora mi preoccuperei su, insomma, su come, che tipo sono, di che tipo sono queste influenze. Dico questo perché, siccome ho trattato l'argomento spinoso, perché devo dire la verità, volevo rimandarlo il più possibile, perché quando si tocca questo argomento poi è facilissimo essere denigrati, screditati come ciarlatani, eccetera. Cioè, mi riferisco appunto alle civiltà extraterrestri e possibili contatti con la nostra terra. Ecco, in incontri ravvicinati non autorizzati sono andato a scavare in tutto ciò che abbiamo a livello documentale sulla presenza di velivoli mai non identificati. E ne ho trovati documenti a palate e ne ho pubblicati alcuni proprio per dare l'immediatezza, perché un conto è citarli, un altro conto è fare vedere proprio il documento.
Certo.
E io ho fatto entrambe le cose per dimostrare che c'è poco da ridere, cioè ci sono le registrazioni, documentazioni militari, di piloti, addirittura ci sono stati degli inseguimenti con tanto di praticamente il pilota ha aperto il fuoco, e questo è accaduto in Sud America, ed è tutto riportato con un rapporto dettagliato che poi è stato inviato negli Stati Uniti, eccetera. E di rapporti di questo tipo ce ne sono un po' ovunque. Addirittura ci sono dei filmati che sono ufficiali, tempi recentissimi, oltre a quelli che hanno diciamo declassificato da poco, di cui si è parlato, quelli militari. C'è per esempio un vulcano che si chiama il Tepozteco, che è sempre monitorato notte e giorno da delle telecamere, perché siccome è attivo, la protezione civile lo sorveglia. E praticamente è stato filmato l'oggetto enorme di circa 1 chilometro di lunghezza entrare a velocità spedita dentro il vulcano, dentro il cratere proprio. E siccome non c'è stata nessuna deflagrazione, nessuna esplosione, è a quanto strano, diciamo, come spiegazione ufficiale, vennero intervistati nei vari telegiornali alcuni astronomi e venne detto che erano dei meteoriti. Però un meteorite, quando impatta, scoppia, fa. Insomma, non è una luce di passaggio e basta. E poi però, a distanza di un mese da quelle interviste, si è rivisto, sempre dalle stesse telecamere ufficiali, quindi della Protezione Civile, si è rivisto lo stesso oggetto uscire a velocità impensabile, velocissimo, dalla bocca e tornare nello spazio. Questa è soltanto una delle
Sì.
cose che abbiamo. I documenti sono tantissimi. Chi sorride di questo in realtà ha dei pregiudizi
Sì.
e uno non è mai informato. Poi, se si va a indagare, si scopre che le prove ci sono. Poi, vabbè, magari lo tratteremo in un'altra.
No, intanto immagino che tu faccia una fatica incredibile a riassumere, a concentrare tutto quanto il tuo immane lavoro enorme, documentato in pochissime battute. Insomma, credo che insomma, lo spazio invece doverosamente debba essere più lungo. Tuttavia, io intanto posso rinviare chi ci segue a seguirti, insomma, a loro volta attraverso i tuoi libri, perché lì sì che si trovano tutte quante le documentazioni di cui abbiamo parlato, le fotografie, le immagini, che quindi chiaramente ritraggono tutte quante le cose di cui abbiamo detto, e poi naturalmente anche racconti più dettagliati di cose. Noi, diciamo così, un po' a spot andiamo qua e là, attraverso le civiltà perdute, e quindi io intanto ti ringrazio per essere stato con me oggi, per averci fatto così un po' la summa di tutto quanto quello che è il tuo lavoro che riguarda il passato e l'antichità. Grazie.
Grazie, grazie Beatrice.
Alla prossima, Marco. Ciao.
Ciao, piacere.